Mi presento, sono la dottoressa Tersigni, laureata in dietistica e lavoro per l'azienda Vivenda. Mi occupo delle scuole, dei bambini, quindi dello scolastico. E oggi parleremo di appunto allergie e intolleranze alimentari. Allora, innanzitutto le cosiddette reazioni avverse agli alimenti le possiamo innanzitutto dividere in due grosse categorie, le reazioni tossiche e le reazioni non tossiche. Le reazioni tossiche sono quelle di cui noi non parleremo e sono praticamente tutte quelle reazioni avverse agli alimenti che non dipendono dalla sensibilità individuale, quindi il tipo di reazione, diciamo, e l'intensità dipende in questo caso dalla dose, quindi dalla quantità di tossine, ad esempio, presente all'interno dell'alimento. Quindi parliamo in questo caso di tossinfezioni, di per esempio salmonella, reazioni quindi conseguenti a questo tipo di tossinfezioni. Quello di cui invece parleremo oggi sono le reazioni non tossiche, quindi tutte quelle reazioni che non sono legate alla suscettibilità dell'individuo, ma semplicemente in questo caso c'è una particolare sostanza, poi vedremo un particolare allergene che determina poi la reazione, e appunto queste reazioni tossiche, non tossiche, si dividono a loro volta poi in immunologiche, quindi delle reazioni dove interviene appunto il sistema immunitario e sono ovviamente le allergie, e reazioni invece non immunologiche, che sono invece le intolleranze. In questo caso c'è un meccanismo di base diverso che adesso vedremo. Allora, iniziamo quindi a parlare appunto delle allergie alimentari. Le possiamo definire come delle reazioni appunto del sistema immunitario, quindi c'è in questo caso un interessamento del sistema immunitario nei confronti di una sostanza solitamente che è un allergene. L'allergene di solito è una proteina che determina appunto questa reazione, in particolare diciamo questa molecola viene vista dall'organismo come se fosse una minaccia, appunto una sostanza nociva che deve essere combattuta, e quindi appunto l'organismo attiva le difese immunitarie proprio nei confronti di questa sostanza, e questo appunto determina poi tutto quello che è lo spettro appunto di reazioni allergiche. Sembra che nei bambini di cui ci occuperemo oggi, queste reazioni siano più frequenti qualora i bambini non siano stati allattati al seno, in quanto in generale comunque l'allattamento al seno risulta essere comunque protettivo da diverse patologie, e anche per le allergie alimentari sembra essere una protezione. Come si crea appunto un'allergia? Ovviamente la barriera gastrointestinale normalmente è un filtro che evita che ci sia appunto un assorbimento di sostanze, non, di sostanze nocive. Quindi che cosa succede? Che nei confronti delle molecole che sono presenti negli alimenti normalmente si crea una sorta di tolleranza, quindi il nostro organismo riesce appunto a tollerare queste sostanze. Chi invece ha questa predisposizione, diciamo, ad avere un'allergia, in queste persone invece non si crea questa tolleranza, quindi c'è una reazione che normalmente non avviene tra alcune componenti appunto alimentari e il sistema immunitario, e quindi questo porta appunto all'allergia. Ovviamente affinché poi si sviluppi un'allergia ci deve essere un contatto comunque tra l'allergene e il nostro organismo, il sistema immunitario. Quindi solitamente c'è questo primo contatto, successivamente vengono prodotte queste IgE che non sono altro che degli anticorpi nei confronti proprio dell'allergene, cioè vengono prodotte le IgE che sono specifiche per quel determinato allergene. E poi le cellule iniziano, diciamo, come risposta a rilasciare delle sostanze pro-infiammatorie, che sono quelle che poi appunto vanno a provocare tutta quella che è la sintomatologia. La caratteristica poi di queste reazioni allergiche è che solitamente insorgono subito, quindi una volta che è stato ingerito l'allergene, dopo pochi minuti, massimo un'ora, si ha subito la reazione allergica. Per quanto riguarda i sintomi, purtroppo non sono sintomi, diciamo, specifici, ma sono sintomi generici che possono coinvolgere l'apparato respiratorio, quindi il bambino ha una sensazione di naso chiuso, come se fosse raffreddato, può avere asma, tosse, un respiro un po' affannoso, gonfiore delle labbra, urticaria, prurito e poi ovviamente manifestazioni gastrointestinali, quindi crampi, diarrea, coliche, insomma. E ovviamente nei casi più gravi purtroppo si può arrivare anche allo shock anafilattico, che è una reazione praticamente sistemica dell'organismo. Allora, la diagnosi, in linea di massima la diagnosi di allergie alimentari sono più o meno, sì, diciamo, tutte simili, poi con piccole differenze, e si inizia, diciamo, in un primo step con dei test cutanei, che sono fondamentalmente dei test facili da eseguire, di basso costo, e che ci possono anche permettere di testare più allergeni contemporaneamente. I due test che si utilizzano più di frequente sono lo skin prick test e il prick by prick, che sono in realtà simili, perché nello skin prick test vengono utilizzati degli estratti di alimenti che vengono praticamente messi sull'avambraccio, una goccina di ogni estratto, e poi si utilizza una piccola lancetta per pungere in corrispondenza di questo punto, e poi si aspettano circa 15-20 minuti, e se si crea il cosiddetto ponfo, quindi una sorta di arrossamento e gonfiore, vuol dire che c'è questa sensibilità. Il prick by prick praticamente è la stessa cosa, però si utilizzano gli alimenti freschi. Diciamo, il limite nel prick by prick è che, per esempio, con l'allergia alla frutta a guscio può essere limitante, perché ci possono essere dei risultati falsamente negativi. Successivamente si può pensare, diciamo, anche per conferma, di fare un test sierologico, che ovviamente è un test più specifico, che si fa su sangue prelevato dal paziente, e si vanno a dosare appunto le IgE, quello di cui parlavamo prima, che sono appunto caratteristiche proprio dell'allergia, e quelle totali ci permettono di avere, diciamo, un'idea generica. Con quelle specifiche andiamo a vedere invece appunto più nello specifico di che tipo di allergia si tratta. Quando questi test magari ci possono dare dei risultati non troppo chiari, si può pensare anche a una dieta d'eliminazione o un test di esposizione orale. Dieta d'eliminazione: vengono ovviamente eliminati o un gruppo di alimenti o un alimento specifico che si pensa che possa dare la reazione, si elimina, diciamo, l'alimento per un periodo e poi si prova a reintrodurre l'alimento. Con quella invece ipoallergenica, in circa una settimana si tolgono quegli alimenti che di solito sono più frequentemente allergizzanti, quindi che di solito possono dare più di altri una reazione allergica. Ovviamente questo serve anche per testare un po' la tolleranza individuale del paziente. Con il test di esposizione orale invece possiamo proprio vedere qual è la reazione che il paziente ha dopo l'assunzione per bocca dell'alimento, e quindi vedere appunto come reagisce sul momento. Stessa cosa è il test di stimolazione a doppio cieco con il placebo, è un test che sempre di esposizione, in questo caso viene somministrato sia il cibo che è sospetto e sia un placebo, quindi nel medico e nel paziente sanno qual è la sequenza di somministrazione, e questo appunto sempre ci permette di capire quali sono le reazioni. Ovviamente questi sono dei test che vanno fatti in un ambiente controllato, in un ambiente comunque medico, in modo tale da poter intervenire in caso di reazione importante. Allora, andiamo più nello specifico parlando appunto dell'allergia alle proteine del latte. Questo tipo di allergia tende a presentarsi soprattutto nella prima infanzia. Solitamente le proteine che sono implicate sono maggiormente la caseina, l'alfa-lattoalbumina e la beta-lattoglobulina, che possono diciamo, creare delle reazioni fino ad arrivare addirittura allo shock anafilattico. Allora, la diagnosi, come abbiamo già un pochino anticipato, sicuramente si fa un'anamnesi sia della sintomatologia che comunque della storia allergica anche della famiglia, perché appunto ci può essere una familiarità. Si fa il prick test, ovviamente, si fa in alcuni casi la sierologia, quindi si vanno a ricercare questi anticorpi specifici, e si può fare per conferma poi il test di provocazione orale sotto ovviamente il controllo del medico. In questo modo possiamo avere appunto la conferma di un'allergia al latte vaccino. Ovviamente la terapia in questo caso, essendo un'allergia, purtroppo è l'esclusione completa dalla dieta di latte e derivati. Purtroppo, appunto, essendo un'allergia, come abbiamo detto prima, il paziente può avere delle reazioni anche con delle tracce, quindi anche con quantitativi minimi. Quindi dalla dieta ovviamente devono essere eliminati sia latte e derivati in primis, ma comunque bisogna fare attenzione anche alle contaminazioni. Quindi bisogna controllare in etichetta se è indicato che il prodotto può contenere tracce di latte o lattosio o derivati, in quanto anche se il prodotto magari naturalmente nel processo di preparazione non contiene latte, però non possiamo sapere se nello stesso stabilimento comunque vengono prodotti magari altri alimenti che prevedono magari all'interno il contenuto di latte, quindi non possiamo stare tranquilli che non ci siano delle contaminazioni. Ricordiamo questo sempre perché basta anche un quantitativo minimo per dare la reazione, differentemente invece dall'intolleranza che poi vedremo dopo. Fortunatamente succede che molti bambini riescono ad acquisire la tolleranza, quindi prima dei 5 anni riescono piano piano a riprendere l'assunzione di latte. Ovviamente sì, serve una conferma rifacendo il prick test e rifacendo il test di provocazione orale. Allora, altra allergia importante è l'allergia al nickel. Diciamo che questa allergia è un'allergia un po' particolare, in quanto innanzitutto il nickel è un metallo, quindi noi lo ritroviamo nel suolo, lo ritroviamo nell'aria, nell'acqua e quindi di conseguenza ovviamente lo troviamo nei vegetali, negli animali. Il problema però è che il quantitativo di nickel nei tessuti vegetali, così come in quello animale, ma in generale nei tessuti, diciamo nel suolo, è molto variabile, cioè dipende da tante cose, dipende da se su quel terreno ad esempio sono stati utilizzati fertilizzanti, dipende dalla stagionalità, dal tipo di terreno, quindi purtroppo non possiamo avere un valore preciso di quello che è il contenuto di nickel effettivo negli alimenti. Questo è fortemente variabile, anche uno stesso vegetale magari che è cresciuto in un determinato terreno piuttosto che in un altro. Purtroppo appunto non abbiamo una soglia di concentrazione massima dopo la quale noi possiamo dire ok, questo alimento è ricco di nickel, è un contenuto alto di nickel. Purtroppo non abbiamo questa soglia, anzi ci sono anche istituzioni diverse che ci danno dei valori diversi. Quindi in realtà non è molto semplice, perché appunto il contenuto di nickel nello stesso alimento può variare addirittura anche di 10 volte. Però ci sono degli alimenti che, di cui diciamo c'è un accordo praticamente unanime sul fatto che siano ad alto contenuto di nickel, e questi sono appunto quelli che vediamo evidenziati, quindi arachidi, fagioli, lenticchie, piselli e soia, quindi legumi, avena, cacao, cioccolato, noci, nocciole e frumento. Ovviamente diciamo in generale sicuramente hanno un contenuto più elevato gli alimenti di origine vegetale piuttosto che gli alimenti di origine animale, però ecco, anche tra gli alimenti di origine vegetale c'è appunto un'ampia variabilità di quantitativo. In generale noi appunto nelle diete tendiamo a eliminare questi alimenti che ho evidenziato nelle slide, e ovviamente diremo poi al paziente di utilizzare ovviamente del pentolame, dei tegami o in acciaio inox o in vetro. Allora, la diagnosi ovviamente passa anche qui da visita medica, dove si valutano questi sfoghi cutanei che di solito sono la prima cosa che compare, e c'è poi un test specifico che è il patch test, che consiste praticamente nell'applicazione sulla schiena del paziente di questi cerotti, dove sono inserite delle sostanze che veicolano la sostanza stessa, in questo caso il nickel. E questi cerotti praticamente vengono poi mantenuti dal paziente per 2 giorni e poi rimosse, e il medico poi fa la sua valutazione se nella zona in cui sono presenti questi cerotti c'è un'infiammazione, probabilmente si tratterà di un'allergia al nickel. Allora, procediamo con l'allergia al pesce. Allora, il pesce innanzitutto è un allergene molto frequente, addirittura uno dei più frequenti dopo l'uovo e il latte vaccino in Europa. anche questa è sempre un'allergia mediata dalle IgE, quindi con produzione, come abbiamo detto prima, degli anticorpi specifici e sfortunatamente è un tipo di allergia che tende poi a persistere, quindi differentemente dall'allergia al latte che abbiamo visto prima. Uno dei principali allergeni del pesce è stato individuato come la parvalbumina, che è una proteina muscolare. Abbiamo già detto prima che di solito gli allergeni sono quasi sempre proteine. Per quanto riguarda la diagnosi, anche qui ovviamente l'esame è obiettivo, si analizza il paziente, i sintomi, si fa il prick test, si fanno le analisi delle IgE e si può fare poi il test di provocazione orale. Allora, per quanto riguarda la dieta, diciamo che non è detto che chi ha un'allergia al pesce in generale deve eliminare dalla dieta anche i frutti di mare, perché sono due tipologie diverse. In realtà, infatti, l'allergia ai frutti di mare è causata in realtà da un'altra proteina, che è la tropomiosina. Il problema però è che in alcuni casi ci possono essere anche delle reazioni multiple, quindi il bambino potrebbe magari essere allergico ad entrambi, oppure potrebbe essere allergico solo al pesce o solo ai frutti di mare. Quindi in questo caso possiamo comportarci in due modi, o possiamo consigliare appunto di eliminare completamente dalla dieta sia il pesce che i frutti di mare per evitare che ci siano delle cross reazioni, quindi delle reazioni poi multiple ed evitare che appunto questo diventi poi un problema per la salute del bambino, oppure si può pensare di fare un percorso diverso, quindi provare a verificare la tolleranza di tutte le tipologie, quindi con un test di provocazione orale, come abbiamo detto prima, ovviamente in ambiente adeguato, se si ritiene che diciamo questo possa giovare sulla qualità di vita del paziente e del bambino. Allora, per quanto riguarda invece l'allergia all'uovo, anche in questo caso questa allergia è provocata sempre dalle proteine dell'uovo, è sempre un'allergia IgE mediata, quindi sempre, c'è sempre una produzione di questi anticorpi di tipo IgE, le IgE sono proprio specifiche per le allergie, come vediamo, e le reazioni anche qui compaiono subito, solitamente pochi minuti dopo dall'ingestione. La caratteristica di questo, infatti, è che di questa reazione, di questa allergia, infatti, è che il bambino di solito ha una prima reazione già dopo appunto proprio la prima somministrazione dell'uovo, quindi subito. Solitamente questo tipo di allergia è provocata dalle proteine dell'albume, però diciamo che siccome alcune proteine dell'albume, comunque simili a quelle del contenuto dell'albume, sono contenute anche nel tuorlo, non possiamo, diciamo, prescindere le due cose, quindi si tende a togliere completamente l'uovo dalla dieta. Anche questa forma allergica potrebbe risolversi spontaneamente, quindi dopo 2-3 anni il bambino potrebbe anche non essere più allergico. Nella dieta ovviamente anche qui andiamo ad eliminare non solo le uova, il tuorlo, l'albume eccetera, ma tutti quelli che sono ovviamente i prodotti commerciali che possono contenere l'uovo anche in tracce, quindi anche qui è molto importante fare attenzione a leggere gli ingredienti sull'etichetta dei prodotti e soprattutto bisogna fare attenzione che in etichetta non ci sia scritto presente tracce di latte, tracce di uova, ma anche lecitina di uovo e 322, che comunque non può essere assunto. E poi solitamente, diciamo, dipende anche dalla sensibilità individuale, dalla forma allergica, tendiamo, almeno nelle diete, tendiamo a togliere poi anche i formaggi, ad esempio contenente l'isozima, che è una proteina che deriva appunto dall'uovo, come per esempio appunto il grana padano, il provolone, il montasio e l'asiago. La mela più raramente, nel senso che è stato visto da alcuni studi che ci potrebbe essere in alcuni casi una reazione crociata tra chi è allergico all'uovo appunto e la mela, però non è detto che questo ci sia sempre. Allora, per quanto riguarda l'allergia alla frutta secca, invece, ovviamente quando parliamo di frutta secca ci riferiamo a nocciole, mandorle, anacardi, noci, insomma, tutta la frutta secca. Non dimentichiamo però ovviamente anche l'olio di semi, che è, diciamo, la cosa che più facilmente potrebbe, contaminare gli alimenti, che potrebbe trovarsi nelle pietanze senza magari saperlo. Solitamente, se ci si presenta un paziente con un'allergia alla frutta secca, noi tendiamo, anche se magari è un'allergia specifica per un tipo, tendiamo solitamente a togliere anche altre tipologie, perché ci potrebbe essere una polisensibilizzazione. E anche questa allergia purtroppo tende a persistere nel tempo. Anche qui la diagnosi, più o meno è simile, come abbiamo detto, quindi l'anamnesi, test cutanei e dosaggio delle IgE sieriche specifiche. Per quanto riguarda appunto la dieta, come abbiamo detto prima, ovviamente a parte l'eliminazione scontata della frutta a guscio, bisogna fare molta attenzione a tutti quei prodotti che possono appunto mascherare la presenza di frutta secca, perché appunto bisogna sempre fare attenzione a leggere in etichetta, sempre per la possibile contaminazione, il prodotto può contenere tracce di. Perché appunto, come dicevamo, per il lattosio, per il latte, nello stesso stabilimento potrebbe magari essere utilizzato l'olio di semi, magari non per quella preparazione, ma per altre, quindi ci può essere una contaminazione. Quindi anche qui bisogna fare molta attenzione alle contaminazioni e soprattutto appunto ai prodotti commerciali e agli oli di semi in generale. Allora, la celiachia. La celiachia è una purtroppo delle problematiche più rilevanti ormai, più presenti nel panorama generale. La possiamo definire come un'enteropatia da glutine, quindi è caratterizzata, vediamo, dall'atrofia della mucosa dell'intestino, provocato da questo glutine, che anche questa è una proteina, in soggetti geneticamente predisposti. Questa è una cosa importante che adesso vedremo. Quando parliamo di celiachia, però, non parliamo di un'allergia in questo caso, quindi diciamo dobbiamo fare una distinzione tra la celiachia e l'allergia al frumento. L'allergia al frumento è appunto una reazione IgE immediata, quindi una vera e propria allergia come quelle che abbiamo visto fino adesso. E in questo caso, quindi, noi, se ci troviamo di fronte a un bambino con un'allergia al frumento, andiamo a togliere completamente il grano e i suoi derivati, considerando che in etichetta il grano si può trovare con diverse denominazioni, vediamo amido vegetale, germe di grano, eccetera. Quindi bisogna fare molta attenzione perché questa appunto è un'allergia. In caso di celiachia invece andiamo ad eliminare anche tutti i cereali in generale che contengono glutine, quindi farro, kamut, orzo, segale, frumento, quindi tutti i cereali che contengono glutine, però non si tratta di un'allergia perché non è mediata dalla produzione di questi anticorpi di tipo IgE che caratterizzano appunto l'allergia. In particolare, che succede in caso di celiachia? Come abbiamo detto prima, c'è un'atrofia dei villi intestinali, che sono praticamente queste estroflessioni, diciamo così, della mucosa intestinale che permettono di assorbire quelle sostanze nutritive. Quindi che succede? Che quando c'è questo contatto tra il glutine e diciamo la parete, vengono liberate delle sostanze che vanno a danneggiare le cellule. Quindi pian piano, ingerendo sempre più glutine, la mucosa tende ad andare incontro ad atrofia, quindi questi villi si appiattiscono e c'è un problema di malassorbimento, tant'è vero che il paziente inizia a dimagrire, inizia ad avere dei deficit vitaminici, delle carenze, proprio perché c'è un problema di assorbimento. Ovviamente il tutto si risolve eliminando dalla dieta il glutine. La mucosa non si riprende nell'immediato, ma ci vogliono almeno 6 mesi da quando si inizia la dieta senza glutine a quando la mucosa inizia pian piano a riprendere la sua forma normale. Ci possono essere poi diverse forme cliniche, la forma più tipica è la forma in cui il paziente avverte i sintomi gastrointestinali, quindi diarrea prima di tutti e arresto della crescita nei bambini. Ci possono essere delle forme più particolari, la forma tipica dove ci sono delle manifestazioni anche extraintestinali, la forma silente dove non c'è proprio sintomatologia, diciamo, importante, e potenziale, in questo caso gli esami sierologici sono positivi, quindi si fanno, adesso vedremo come si fa la diagnosi, c'è una positività alla diagnosi sierologica, ma la biopsia, quindi la mucosa intestinale, è ancora normale. Ovviamente questi sono dei casi particolari che devono essere comunque seguiti e monitorati. Allora, la diagnosi, appunto, come dicevo, è un insieme di sierologia più la biopsia di conferma. La sierologia consiste fondamentalmente nel dosaggio degli anticorpi. Due anticorpi specifici in questo caso sono gli antitransglutaminasi di tipo IgA e gli antiendomisio di tipo IgA. Quindi in questo caso parliamo di anticorpi IgA e non IgE come quelli delle allergie. Questo anche ci fa capire, appunto, che la celiachia non è un'allergia. Ovviamente poi per avere conferma bisogna fare la biopsia, quindi andare a vedere se effettivamente la mucosa è danneggiata, quindi se c'è quella mucosa tipica e appiattita, tipica della celiachia, attraverso quindi l'esame istologico. Dal 2012 però la Società Europea di Gastroenterologia ci dice che nei bambini non è necessario eseguire la biopsia se ci sono le seguenti condizioni, quindi se ci sono i sintomi, se c'è positività ad alto titolo, quindi se ci sono anticorpi in numero elevato, e se c'è l'HLA di Q2 di Q8, che adesso vediamo che cos'è. Prima abbiamo parlato di genetica, abbiamo detto che c'è una predisposizione genetica. Infatti è stato visto che la maggior parte dei pazienti celiaci presentano questo marcatore genetico, che è appunto questo sistema di geni che si chiama HLA di Q2 di Q8. Quindi si può fare eventualmente poi il test genetico per vedere se appunto c'è questa predisposizione. Solitamente, se il paziente ha la predisposizione, ci deve essere comunque un contatto con il glutine, ma può diventare celiaco. Se non c'è predisposizione, difficilmente si diventa celiaci. Potrebbe succedere, ma sono sempre dei casi, diciamo, dei casi rari. Allora, i sintomi, abbiamo detto prima, ci possono essere sintomi tipici, che sono i tipici sintomi appunto di tipo gastroenterico, oppure sintomi più atipici, ovviamente anche questi rari, dermatite, dolori addominali, aftosi, ci può essere una carenza, un'ipoplasia di smalto dentario, ipertransaminasi alte e ritardo puberale e bassa statura, ma appunto sono sintomi meno frequenti. Per quanto riguarda il trattamento, ovviamente al momento l'unica terapia è la dieta senza glutine. Fortunatamente in commercio siamo pieni ormai di prodotti senza glutine, e una cosa importante è che a parte i prodotti proprio dietoterapici senza glutine, ci sono tanti prodotti sulla cui etichetta viene riportata la dicitura senza glutine. Oggi le cose sono un po' cambiate, perché prima i prodotti per celiaci dovevano essere inseriti in un prontuario AIC, oggi invece la cosa importante è che in etichetta sia riportata la dicitura senza glutine. Se non è riportata, non possiamo essere sicuri che effettivamente quel prodotto possa essere sicuro per un celiaco, perché potrebbe anche essere magari senza glutine, ma non possiamo essere sicuri che non ci siano delle contaminazioni se non è specificato in etichetta. Ovviamente, a parte la dieta, poi vanno utilizzati dei piccoli accorgimenti, sempre per evitare le contaminazioni. Bisogna evitare ovviamente di utilizzare gli stessi utensili, di utilizzare la stessa acqua di cottura, superfici contaminate, utilizzare utensili magari che sono stati utilizzati per altre preparazioni, olio di frittura già utilizzato, quindi piccole accortezze, sempre per evitare delle, appunto, contaminazioni importanti. Oltre alla celiachia vera e propria, esiste anche la cosiddetta non celiac gluten sensitivity. Che cos'è? Praticamente ci sono delle persone che dei pazienti che avvertono questi dolori addominali, questa emicrania, stanchezza, quindi avvertono una sintomatologia che ci può far pensare magari a una celiachia o anche a un'allergia al grano, però in realtà non si tratta né dell'una né dell'altra, quindi non è né un'allergia né una forma di celiachia. Questi pazienti hanno una mucosa intestinale integra, quindi non hanno danni a carico della mucosa, e quindi l'unico modo per fare una diagnosi di questo tipo di patologia è fare una diagnosi di esclusione, fondamentalmente. Se facciamo gli esami per la celiachia e gli esami per l'allergia al grano e tutti ci danno un esito negativo, si può provare appunto a fare una dieta di esclusione, quindi si elimina il glutine dalla dieta per almeno 6 settimane e poi si fa una valutazione dei sintomi. Quindi dopo queste 6 settimane si prova a reintrodurre il glutine, se ricompaiono i sintomi si può probabilmente ipotizzare che si tratti di questa forma, di cui non si sa ancora molto. Sembra che ci sia anche una correlazione con la sindrome dell'intestino irritabile, insomma non ci sono, diciamo, dei dati molto certi riguardo questa patologia. Comunque la cosa importante in generale è di non eliminare dalla dieta il glutine senza che ci sia, diciamo, una base o comunque un fondamento o una diagnosi specifica. Allora, abbiamo parlato quindi dell'allergia, abbiamo parlato della celiachia, adesso parliamo di quelle che sono le intolleranze alimentari. Quindi abbiamo detto, diciamo, la grande differenza tra le allergie e le intolleranze è data soprattutto dal fatto che, come abbiamo già detto prima, le allergie determinano, nelle allergie anche una piccola dose di sostanza può dare la sintomatologia, ed è per questo che fino adesso abbiamo parlato anche di contaminazioni, quindi l'alimento non deve essere minimamente contaminato dalla sostanza presa in esame. In questo caso invece, quando parliamo di intolleranze alimentari, ci riferiamo, diciamo, a qualsiasi reazione avversa agli alimenti che si manifesta sempre da qualche ora dopo, anche un giorno, diciamo, dopo l'ingestione di alimenti. In questo caso però non c'è un intervento da parte del sistema immunitario, ma ci sono dei meccanismi di base specifici. In particolare le possiamo classificare queste intolleranze in 3 gruppi, quelle enzimatiche, che sono, diciamo, quelle che fondamentalmente ci interessano, quelle farmacologiche e le forme indefinite. Per quanto riguarda le intolleranze enzimatiche, sono causate appunto da una mancanza completa oppure da una produzione scarsa, quindi un quantitativo, diciamo, basso di alcuni enzimi che servono proprio per andare a metabolizzare questi alimenti, queste sostanze, in modo da ridurli, diciamo, in frammenti più piccoli, e questo ne permette poi l'assorbimento. Quindi, diciamo, nei pazienti che presentano questi deficit enzimatici ci sono delle patologie legate ad alterazioni del metabolismo dei carboidrati in particolare. Tra le intolleranze, ovviamente, quella più conosciuta è l'intolleranza al lattosio, che è solitamente una forma che tende a colpire più spesso gli adulti, e anzi peggiora infatti con l'avanzare dell'età, perché l'enzima, in questo caso, che è coinvolto in questo tipo di reazione è appunto la lattasi. La lattasi infatti è un enzima che nel lattante ritroviamo in quantità elevate, in quanto ovviamente in quella fase della vita il bambino si nutre esclusivamente di latte. Questo enzima praticamente che cosa fa? Va a scindere la molecola di lattosio in 2 molecole semplici, in 2 zuccheri semplici, che poi sono fondamentalmente i 2 costituenti della molecola di lattosio, quindi il glucosio da una parte e il galattosio dall'altra. Quindi la lattasi è come se andasse a rompere questa struttura, in modo tale che si vengono a creare 2 sostanze più semplici, che vengono poi più facilmente assorbite e poi appunto digerite. Se però questo enzima non c'è o comunque non è abbastanza, che cosa succede? Che questa molecola di lattosio, che non è stata appunto divisa, non è stata scissa nelle 2 molecole più semplici, arriva fino al colon. Che succede poi? Che a livello del colon la flora batterica presente in quel tratto dell'intestino fa sì che il lattosio fermenti, quindi il lattosio ovviamente non digerito, fermenta, ed è proprio questa fermentazione che determina appunto poi quella che è la sintomatologia tipica di questa intolleranza, quindi dolore addominale, il meteorismo e tutta una serie di sintomi più che altro gastrointestinali. Per quanto riguarda le cause, nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a delle forme genetiche, quindi parliamo di intolleranza primaria, però ci possono essere anche delle forme di intolleranza cosiddetta secondaria, che fondamentalmente sono delle forme temporanee, diciamo così, dovute ad altri tipi di disturbi, quindi possono essere legate magari, ecco, alla sindrome del colon irritabile o a gastroenteriti, quindi temporaneamente si crea questa intolleranza al lattosio che poi però andando a risolvere praticamente la causa che ha determinato poi la patologia si riesce poi a risolvere ovviamente il problema. Allora, questo l'abbiamo già detto, che differentemente dall'allergia non è detto che piccole quantità provochino i sintomi, e infatti se andiamo a vedere i pazienti con un'intolleranza al lattosio solitamente riescono a consumare senza grossi problemi quegli alimenti che contengono comunque un quantitativo basso di lattosio, come i formaggi stagionati, ad esempio il parmigiano. Ovviamente ormai in commercio sono presenti tantissimi prodotti che riportano la dicitura senza lattosio, quindi che possono essere consumati da queste persone. E esiste anche una terapia enzimatica che si può fare ovviamente non giornalmente, però insomma esiste questa terapia enzimatica che prevede la somministrazione sostitutiva di questo enzima, che è la lattasi. In età pediatrica si può somministrare dai 3 anni in su per via orale e questo, diciamo, aiuta la digestione del lattosio e quindi, diciamo, può aiutare ad avere una dieta più normale. Allora, la diagnosi di intolleranza al lattosio in questo caso è un po' diversa da quello che abbiamo visto per le allergie, perché ovviamente anche qui si fa un'anamnesi, il paziente viene ricevuto, si fa un'analisi di quelli che possono essere i sintomi, soprattutto che insorgono dopo il consumo di lattosio, e poi si fa questo test particolare che è il GRIT test, quindi il test all'idrogeno. Che è un test che si fa somministrando una certa quantità di lattosio al paziente e viene poi misurato l'idrogeno nell'espirato del paziente. Questo perché? Perché i batteri intestinali, quando digeriscono il lattosio che non è stato assorbito, producono idrogeno. Quindi si va a misurare poi questo quantitativo di idrogeno nell'espirato e se il quantitativo tende ad aumentare in maniera importante, ovviamente dopo un certo limite, si può fare diagnosi, quindi si vuol dire che quel paziente è appunto intollerante al lattosio. Allora, in conclusione possiamo dire che ovviamente seguiti da consapevoli operatori sanitari, senza affidarsi ovviamente a test particolarmente strani si può ovviamente vivere normalmente e gestire in maniera autonoma un'allergia o un'intolleranza senza lasciarsi troppo spaventare da queste problematiche che sono assolutamente risolvibili, ovviamente. Grazie per l'attenzione e alla prossima.